parlamentari, tenutasi in data 9 dicembre 2025, nelle quali sono stati illustrati il documento del Sindaco 2005 e i contenuti delle future prossime varianti urbanistiche che interesseranno il territorio comunale di Arzignano.
Sindaco, la blocco un attimo, ma non so se sono tutti d'accordo.
Quanto di
Chiedevano.
due?
Sì, chiedevamo se vuole, se possiamo anche darle per lettere. Ecco, vedete voi.
Sì. Se volete, in questo caso la delibera è molto lunga. Se volete, in questo caso, visto che la delibera in questione è lunghissima, in questo caso chiamo eventualmente l'architetto Mascarello per l'argomentazione in maniera più mirata su quelle che sono appunto su quella che è la variante dal punto di vista tecnico. Però.
Sì, buonasera. Come anticipato già nel corso in
Sì,
commissione
magari intanto.
consigliare, la variante 19 è stata spezzettata.
Oh, ok, allora ditemi se volete che faccia il sunto Mascarello oppure se volete che proceda.
Allora,
Prego.
per quanto ci riguarda, va bene se si fa il sunto, va bene, e quindi può proseguire il dottor Mascarello.
Sì, oggetto di votazione appunto la variante 19A del piano di interventi che abbiamo illustrato in commissione consigliare. In sostanza è una variante che prevede 44 interventi di modifiche puntuali dal punto di vista cartografico con determinati interventi, e tra cui prevede alcuni interventi, diciamo, in zona agricola o in zona delle contrade, dove sono state previste 12 nuove abitazioni all'interno degli ambiti di edificazione diffusa. Poi sono stati individuati 8 schede con il cambio d'uso degli ex annessi agricoli. Poi abbiamo fatto modifica di alcune schede degli edifici. Sono stati modificati e introdotti 7 nuovi isolati residenziali che comunque comportano una volumetria sempre inferiore a 1500 metri cubi. Poi è stato ampliato e riperimetrato alcuni isolati residenziali. Si è provveduto a ridefinire la zonizzazione di alcuni isolati e abbiamo rimesso, ridefinito quelle che sono le volumetrie previste per edilizia residenziale pubblica o edilizia residenziale sociale. Tant'è che nell'intervento numero 22 che avete avuto modo di vedere, si è previsto lo svincolo di un'area ERP, PEP. Poi è stata riclassificata in verde privata una zona artigianale, già edificata peraltro con un'abitazione, e sono stati individuati nuove aree standard e la revisione di percorsi ciclabili in varie aree del territorio, in particolare negli interventi 40, 41 e 42. Ripeto, sono state modificate anche le norme tecniche di attuazione. Ripeto, le modifiche puntuali sono 44. I soggetti che richiedenti delle modifiche che sono state apportate circa sono 75. E con questa variante si prevede un contributo straordinario di circa 972.000 euro di nuove risorse a favore dell'amministrazione comunale. Se avete domande particolari, sono a vostra disposizione. Grazie.
Grazie, architetto Mascarello. Apriamo quindi la discussione. Se ci sono interventi, prego, consigliere De Santis.
Sì, allora rispetto a questa variante qua c'è un punto che mi sta particolarmente a cuore ed è il punto che riguarda Villaggio Giardino, ok? Anche per il pubblico si tratta della piazza di Villaggio Giardino, piazza Pellizzari, e quindi Villaggio Giardino dove avete l'edicola, dove c'è il Bar Italia, mi sembra quello storico. In questa variante qua si dà la possibilità a coloro che hanno gli immobili di fronte alla piazza, dove c'è la parrucchiera Matelda, dove c'è il il negozio di gelati a quella parte lì di immobili, di sistemare gli immobili. Allora, il vecchio progetto che risale ancora a quando io ero in giunta, quindi stiamo parlando del 2009, prevedeva che il rifacimento della zona della piazza di Villaggio Giardino si facesse con il rifacimento dell'attuale piazza, che è più che una piazza, è un parcheggio, e con il recupero di tutta quell'area lì, eliminando completamente gli immobili che venivano, le cubature che venivano date da un'altra parte, in modo che avessimo spazio per lavorare, per fare un qualcosa di decente e di apprezzabile per il centro di Villaggio Giardino. Adesso sicuramente da parte dell'amministrazione c'è una cosa che va benissimo, ed è il fatto che è stata recuperata e donata praticamente, credo, al comune di Arzignano l'ultima parte dove voi arrivate a Villaggio Giardino e vedete il grande manifesto di Giacomo Pellizzari. Tutta quella parte lì del parcheggio è stata ceduta o donata, mi pare, no, al comune di Arzignano, che quindi provvederà a sistemarla. E questa è una cosa molto buona, perché originariamente lì doveva andare su l'ultimo pezzo dell'immobile, ok? Doveva andare sull'ultimo immobile. Per fortuna non va sull'ultimo immobile e rimane, rimane l'area a disposizione, e immagino sarà utilizzata a parcheggio. Però, se uno vuol pensare bene, vuol pensare alla grande, vuol pensare anche con un po' di amore, di rispetto, di senso di identità rispetto a una zona, quella di Villaggio Giardino, che è la zona delle officine Pellizzari, quella lì è la zona della Pellizzari, dove lavoravano i vostri genitori, mio nonno, mio papà, ok? E il cuore di Villaggio Giardino, sarebbe stato bello proseguire e quegli spazi lì recuperarli da qualche altra parte, in modo da avere lo spazio dove lavorare, per dare a Villaggio Giardino una piazza, una ristrutturazione e anche un ingresso della nostra città fatta con grande dignità. Adesso nelle opere pubbliche è previsto il rifacimento e la sistemazione di Piazza Pellizzari, ma è ovvio che Piazza Pellizzari rifatta e risistemata con solo lo spazio che c'è adesso. E, insomma, sapete, dai sassi non viene fuori l'olio, eccetera, e quindi si fa fatica a fare un lavoro fatto bene. Io spero che ci sia la possibilità, di rivedere un attimo quella cosa lì, perché è un'occasione persa. Queste sono le occasioni perse. Cioè, una volta che si prende quella decisione lì, lì non ci si mette più mano. E invece, se noi dobbiamo guardare la città con prospettiva, eccetera, quella lì è un'area che meritava. Grazie.
Grazie, consigliere De Santis. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Zaffari.
Sì, volevo preannunciare il mio voto favorevole e lo spiego. Nel senso che, come ha detto prima l'architetto Mascarello, noi andiamo a fare delle modifiche cartografiche prevalentemente nelle contrade, quindi diamo la possibilità alle tante persone che hanno bisogno di sistemarsi l'abitazione, magari per i figli o anche per esigenze personali, di sistemare questo. Penso che, anche in base alla mia esperienza da ex sindaco del paese di Montorso, che questa sia una delle risposte più importanti che il comune possa dare ai suoi cittadini, quindi l'abitazione, quindi la cosa sicuramente in cui il comune deve essere presente e deve fare il più possibile per soddisfare quelle che sono le esigenze dei vari cittadini. Tra l'altro, appunto, questo porta un incasso per il nostro comune di quasi 1 milione di euro, quindi il vantaggio è sia per l'amministrazione e anche per i cittadini. Per questo esprimerò il mio voto favorevole.
Grazie, consigliere Zaffaris. Ci sono altri interventi? Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? Contrari? No.
Speriamo quanti sono.
Sì. E di nuovo per cortesia, favorevoli? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10.
10 favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Procediamo quindi con il punto no. Grazie. Sì, potete pure rientrare, consiglieri, grazie. Procediamo quindi con il punto numero 2. Adozione variante 19B al piano degli interventi, B, c'è 19BP, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11/2004. Richiamo di nuovo l'attenzione sugli obblighi di estensione dell'articolo 78 al comma 2 e al comma 4, se volete vi faccio di nuovo la lettura dei commi. Allora, i doveri e condizioni giuridiche degli amministratori locali, quali dispone i commi 2 e 4, comma 2, gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Comma 4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui all'articolo comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante una nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore. Relazione al sindaco, grazie.
Grazie Presidente. Io, se volete, leggo quanto più o meno letto prima, perché la variante è simile, altrimenti chiedo all'architetto Mascarello di fare un sunto. Grazie.
Riprendiamo con la variante 19B al piano degli interventi. La variante 19B si compone di 7 interventi importanti per la città. Quello che vedete è classificato con il numero, sono 7, farò l'elenco uno a uno così è più facile da capire. Quello che vedete come intervento numero 11 è l'intervento all'interno della grande rotatoria della zona industriale, dove si prevede la possibilità di insediare un'attività commerciale, che praticamente avrà la possibilità di avere una superficie di vendita di 2500 metri quadri. Poi avrà una superficie, adesso non so se tutti sanno la differenza tra superficie lorda di pavimento e superficie di vendita. Superficie lorda di pavimento in sostanza è il piano lordo compreso i muri, compresi i magazzini, comprese le casse, compresi i portici. Mentre la superficie commerciale è determinata sulla base della legge regionale sul commercio e quindi è sempre molto inferiore alla superficie commerciale rispetto, cioè la superficie di vendita rispetto alla superficie commerciale. Poi c'è la possibilità di fare superfici direzionali per altri 2000 metri e una superficie a magazzino di 500 metri quadri per una superficie coperta complessiva massima di 5000 su un isolato che è oltre 2 ettari. E a seguito di questa, tra l'altro, si prevede qui l'attività commerciale che si andrà a insediare, si tratta dello spostamento dell'attuale sede dell'Elettrocasa che si trova già in Viale Industria, che vuole fare la propria sede aziendale in proprietà e intende fare appunto all'interno della grande rotatoria. E la proprietà che è riuscita, allora nel corso vorrei fare una premessa, nel corso della commissione territorio era stato avanzato il fatto che c'era un parere negativo precedente. Allora io ho chiesto lumi al comando e probabilmente non è mai stato formalizzato quel parere. Però evidenzio un'altra cosa: nel 2017 l'area all'interno della rotatoria non era una proprietà esclusiva di un'unica ditta, bensì c'erano vari soggetti proprietari dell'area e quindi un solo promotore di fatto non poteva, cioè noi non potevamo portare avanti, dico noi perché ero dirigente dell'area di gestione del territorio anche allora, mi ricordo che non abbiamo potuto portare avanti la modifica anche per il fatto che non era un unico proprietario. C'era una parte era della casa di riposo, una parte, c'erano almeno altri 4 soggetti proprietari della grande rotatoria e alla fine allora l'amministrazione col fatto che si chiedeva di insediare un'attività alimentare e appunto non c'era una forma univoca nella proprietà, aveva deciso di non portarla avanti. E mentre questa volta si prevede insediamento di un'attività che di fatto è già esistente su via l'industria. Poi sempre a sud della grande rotatoria c'è un altro pezzo nel quale chiedono la possibilità di insediare un'attività commerciale di 1350 metri quadri di superficie lorda di pavimento e una superficie artigianale di 300 metri quadri di superficie lorda di pavimento. Ecco, queste due modifiche della rotatoria porteranno all'amministrazione comunale un contributo straordinario di 635.000 euro. 500 per la parte all'interno della rotatoria e 135 per la parte a sud. Avete domande in riferimento a quest'area?
Prego. Volevo chiedere, no? Lei prima parlava del parere della polizia locale per quanto riguarda la viabilità di questa zona. Allora, visto che, da come è emerso in commissione, ci sono altezze che vanno da 10 a 12 metri, quindi cioè, è la porta d'entrata nella città di Arzignano, volevo capire se non era il caso appunto di chiedere un nuovo ulteriore parere da parte della polizia locale.
Allora, sicuramente, allora, è già stato formalizzato due giorni fa uno studio del traffico e diciamo informalmente ci eravamo già trovati tra uffici, cioè urbanistica, lavori pubblici e comando dei vigili, e sono state ipotizzate varie soluzioni. Ecco, in ogni caso sicuramente prima di andare in VAS e prima di arrivare a un'approvazione si avrà lo studio formalizzato e si acquisirà mediante conferenza di servizi interno il parere di tutte e tre le competenze.
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere De Santis.
Beh, così come prima Villaggio Giardino, anche di questa variante sicuramente il pezzo pregiato è il discorso della rotatoria, quindi stiamo parlando della grande rotatoria in zona industriale, d'accordo? Che anni fa fu fatta e quella volta fu veramente una grande cosa fare quella rotatoria. Adesso in mezzo là c'è un gran pezzo di terreno che è stato quindi acquistato e che ha volumetria e quindi ci va fatto sopra qualcosa. Ricordiamoci che c'è un po' di storia rispetto a quelle cose lì, perché mi sembra che a suo tempo il proprietario fosse in parte la casa Scalabrin e quindi c'erano anche aspetti economici per fare in modo che sì, la casa Scalabrin la vendette, mi sembra, al comune e il comune riuscì in quella maniera lì a fare quel doppio intervento che era la grande rotatoria in zona industriale e il ponte a San Bortolo, che per noi adesso sono normali, ma una volta... E la coda adesso a San Bortolo, pensate cosa c'era una volta o cosa ci sarebbe adesso. Noi ovviamente non possiamo che augurarci fortissimamente che l'intervento dentro quella rotatoria lì sia un intervento di prestigio e di qualità. Onestamente, per chi lo deve fare, penso che cadiamo abbastanza bene, cadiamo bene, voglio dire, perché per quello che fanno in giro nelle loro attività, credo che la parte estetica la considerino, e quindi mi auguro fortemente che venga fuori un intervento di qualità, d'accordo? Grazie.
Grazie, consigliere De Santis. Prego, architetto.
Andrei avanti con le altre modifiche. Una terza modifica in via della tecnica, dove c'è prevista la possibilità di realizzare un parcheggio privato a servizio di industrie lungo via della tecnica. E poi abbiamo una rimodulazione di quelli che erano gli interventi previsti tra via Valle e via Sardegna, con una riduzione della superficie e capacità edificatoria complessiva del PUA. E poi abbiamo una modifica in via Nobile, dove attualmente c'è Aldi. Sul retro vedete che c'è una porzione di fabbricato che è parzialmente demolita. Hanno chiesto la possibilità di poter insediare un'attività commerciale di 1110 metri quadri all'interno di più o meno di quel fabbricato lì, e si sono resi disponibili a versare un contributo straordinario di 111.000 euro. Poi un'altra modifica riguarda l'ex Oca Nera, perché è stato acquistato da un nuovo soggetto che intende fare una struttura a supporto della società di calcio e possibilmente anche probabilmente prevedendo di fare degli alloggi che magari durante il campionato possono essere utilizzati dai giocatori, magari quando non sono utilizzati dai giocatori potrebbero essere dei B&B o altre forme ricettive. Ecco, in questo caso il contributo straordinario non è stato definito perché abbiamo previsto la possibilità di ampliare il fabbricato, però sarà soggetto di un accordo pubblico-privato quello che si potrà permettere in una seconda fase. Poi un intervento importante è su Via Restena, dove su un'area demaniale abbiamo previsto la possibilità di realizzare un parcheggio che potrà essere un parcheggio pubblico, perché l'anello del bacino di laminazione è frequentatissimo e c'è la necessità di avere parcheggi a supporto. Poi nell'area che era stata individuata già nella variante 17 come bike park, praticamente dove c'era il cantiere del bacino di laminazione, abbiamo inserito la possibilità di insediare, adesso vado a memoria, 1500 metri quadri e di superficie commerciale, 1500 metri cubi di residenziale o ricettivo. Ecco, anche questo sarà oggetto di un accordo pubblico-privato che sarà formalizzato successivamente. Probabilmente con l'accordo che si farà con quelli del bike park si riuscirà a far realizzare il parcheggio pubblico su Via Restena, oltre ad altre forme di compensazione. Ecco, in totale le modifiche puntuali della variante 19B al piano di intervento sono 7, i soggetti richiedenti sono circa 20, il contributo straordinario che potrà essere incassato a seguito di queste varianti sono più di 800.000 euro, più quanto arriverà eventualmente per l'Oca Nera, per l'ex edificio dell'Oca Nera, e per il bike park nell'ex cantiere dei lavori del bacino di laminazione. Ecco, se avete altre domande sono a vostra disposizione.
Buon sindaco.
Sì, grazie Presidente. Solo per completare un attimo quanto esposto dall'architetto Mascarello. In realtà ringrazio gli uffici, ringrazio il dirigente l'architetto appunto Mascarello con tutti i suoi uffici, perché queste varianti sono frutto di incontri con i cittadini, e i loro naturalmente professionisti, e si è cercato con queste varianti di dare risposte ai cittadini. Si è cercato, naturalmente abbiamo capito che c'è un introito importante per il comune di Arzignano, siamo appunto sul 1.700.000, e però al di là di questo ripeto è stato importante per noi dare risposte ai cittadini o comunque attività che vanno a riqualificare sicuramente la nostra città. Anche per quanto riguarda appunto l'area della grande rotatoria, attualmente, voglio dire, è una che tra l'altro la chiamiamo grande rotatoria, no? Ma quest'area adesso è lasciata a se stessa, sicuramente una riqualificazione andrà naturalmente a riqualificare appunto il territorio. Quindi sono interventi appunto che vanno a riqualificare, a sistemare, a far vivere anche la città. Abbiamo sentito appunto anche per quanto riguarda la struttura della città, abbiamo sentito del bike park sul quale abbiamo noi stessi come amministrazione abbiamo cercato appunto di investire, perché sarà un'area che andrà a dare servizi ai cittadini, sarà un'area di ristoro, di relax, un'area di passaggio per quanti percorreranno appunto le piste create appunto sugli argini del torrente. Quindi sicuramente un'area importante non solo per Arzignano ma anche per i comuni limitrofi, per tutti i cittadini appunto delle nostre valli. Quindi grazie architetto Mascarello, ai suoi uffici e naturalmente noi non possiamo essere che soddisfatti di queste varianti importanti che sono state presentate.
Grazie sindaco, ci sono altri interventi? Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Zaffari.
Sì, allora, questa volta il nostro voto non sarà favorevole, neanche contrario, nel senso che ci asteniamo perché appunto Come parlava prima l'architetto Mascarello riguardo a via del commercio, alla grande rotatoria, vogliamo capire, siccome c'è uno studio del traffico, che mi pare che sia un anno che stanno facendo questo studio del traffico, quindi almeno chiedo all'architetto Mascarello, chiedo al sindaco, adesso non so chi si occupi delle viabilità, degli assessori, perché avete fatto un po' di rimescolamento, comunque chi di competenza, sarà la possibilità di vedere questo benedetto piano del traffico, capire appunto in quella zona cosa è previsto. Quindi intanto ci asteniamo per questo motivo.
Grazie, consigliere Zaffari. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Lovatto.
Grazie, volevo collegarmi ai ringraziamenti del sindaco e gli uffici, quindi mi associo ai ringraziamenti del sindaco e preannuncio anche per noi no, il voto favorevole.
Grazie, consigliere Lovatto. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? 6. Teniti sulle mani, me la sento.
Sono 13.
Ci sarai 10. Ok. Contrari? Astenuti. Vuole mettere. Architetto, procediamo con il punto numero 3, modificazione e integrazione del regolamento per l'alienazione e l'acquisto del patrimonio immobiliare comunale. Reaziona sempre il sindaco, grazie.
Grazie, questa posso anche leggerla perché non è lunghissima. Sedite. Allora, i principi richiamati, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa, di cui l'articolo 1,1 della legge 708-1990, numero 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, numero 131, secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare. L'articolo 7 del decreto legislativo 188-2000, numero 267, secondo cui, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Richiamato inoltre l'articolo 12 della legge 127-1997, secondo il quale i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare, anche in deroga alle norme di quella legge 24 dicembre 1908, numero 783, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, numero 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giurico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza, adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto da definire con regolamento dell'ente interessato. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 20 del 27 aprile 2022, con la quale è stato approvato il regolamento per l'alienazione e l'acquisto del patrimonio immobiliare comunale, d'ora in poi anche il regolamento. Ritenuto di integrare il regolamento inserendo dopo l'articolo 26 l'articolo 26 bis, rubricato Indagini ambientali preliminari e le compravendite attive del Comune. Visto il tema della nuova norma, la parte venditrice, 1. La parte venditrice cedente, anche a titolo gratuito, si obbliga a propria esclusiva cura e spesa a realizzare indagini ambientali sull'immobile oggetto di compravendita, nel caso in cui il bene sia costituito da terreni, strade o parcheggi, preliminarmente al perfezionamento dell'atto definitivo di cessione. Tali indagini devono essere eseguite in conformità a quanto disposto dal DPR 13 giugno 2017, numero 120, recante regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. La parte venditrice cedente ha l'obbligo di eseguire un'indagine storico-ambientale dell'area di studio volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui l'articolo 184 bis e l'articolo 185,1 decreto legislativo 152-2006. Tale indagine deve essere condotta secondo le procedure e metodologie indicate negli articoli 20 e 22 del DPR 120-2017. Le modalità operative di esecuzione delle indagini dirette devono rispettare tassativamente le seguenti specifiche tecniche. Campionamento, esecuzione di scavi esplorativi mediante trincee con una densità di indagine pari ad almeno 1 trincea ogni 500 metri quadri, di superficie dell'area interessata. Profondità, le trincee devono raggiungere una profondità minima di 2 metri dal piano campagna attuale. In ogni caso lo scavo deve essere spinto fino al rinvenimento del terreno naturale strato vergine qualora questo si trovi a profondità maggiore. Sui campioni prelevati devono essere effettuate analisi chimiche di laboratorio presso strutture accreditate. La determinazione di parametri deve avvenire secondo le indicazioni metodologiche previste dalle linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce di scavo. Il set analitico minimo da ricercare deve comprendere i seguenti parametri: metalli e semimetalli, arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo 6, nickel, mercurio, piombo, rame, zinco, vanadio, idrocarburi pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, composti organici aromatici. In presenza di materiali di riporto devono essere eseguite ulteriori analisi di laboratorio con determinazione di parametri di cui articolo 4, commi 3 e 4 del DPR 120/2017. Tale analisi devono includere test di cessione secondo le metodiche dell'allegato 3 DM 5 febbraio 98, confronto con i valori limiti di concentrazione per le acque sotterranee, tabella 2 allegato 5 parte 4 titolo 5 del decreto legislativo 15206 per i parametri permanenti articolo 4 DPR 120/2017. L'ufficio competente si riserva la facoltà di disporre l'aumento del numero di campionamenti o di aggiungere o sottrarre parametri da ricercare col set analitico sulla base del rischio specifico presente nel bene immobile. La parte venditrice cedente si impegna a consegnare al comune entro e non oltre 30 giorni dalla data prevista per il rogito notarile i rapporti di prova ufficiale rilasciati al laboratorio e una relazione tecnica descrittiva delle attività svolte, incluse le indagini storico-ambientali di cui il comma 3 delle evidenze riscontrate in sito. 10. A pena di risoluzione del contratto, la parte venditrice cedente garantisce, ai sensi e per gli effetti di quell'articolo 1490 del Codice Civile, che il bene ceduto è immune da vizi che lo rendono idoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Ritenuto di integrare il regolamento con la norma riportata al precedente capoverso, si propone quindi di integrare il regolamento per l'alienazione e l'acquisto del patrimonio immobiliare comunale mediante l'inserimento, dopo l'articolo 26, dell'articolo 26 bis. Grazie.
Grazie Sindaco. Apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Procediamo quindi con la votazione. Prego, consigliere De Santis.
Allora, tale come...
Dichiarazioni di voto?
Sì, sì, De Santis. Allora, io pronuncio il voto favorevole e anche solamente una cosa, il principio, Sindaco, per i prossimi punti. Secondo me, ad esempio, questo non era proprio breve come lettura, era un po' lunghetta. E io avevo questo principio qua. Cioè, secondo me, quello che lei ha appena letto rientra nelle cose lunghe e non nelle cose brevi. Però a mio parere, insomma, va bene.
E ci sono altre dichiarazioni di voto? Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2. Grazie, signora. Bene. Procediamo con il punto numero 4, convenzione tra i comuni del distretto Ovest Ulss Otto Berica e Ulss Otto Berica per la gestione del centro per l'affido e la solidarietà familiare CASF e del servizio di protezione e tutela dei minori SPTM, proroga anno 2026, relazione all'assessore Lucrezia Maria Mecenero. Grazie.
Grazie Presidente. Allora do lettura con le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale numero 68 e numero 69 del 29 dicembre 2020 sono state approvate rispettivamente la convenzione tra i comuni del distretto Ovest.
Scusate, hanno sì. Richiesto di nuovo un punto se siete tutti d'accordo, altrimenti se l'assessore... Vabbè, comunque assessore deve comunque spiegarla la,
sì, non sì. Ora lei.
O la legge o... però bisogna posso che siate continuare? D'accordo.
Io sono d'accordo con me stesso.
Ottimo. Bene, e l'azienda ULS numero 8 Berica per la gestione del servizio di protezione e tutela dei minori, SPTM, e la convenzione e il relativo regolamento affidi allegato A tra i comuni del distretto ovest dell'azienda ULS 8 Berica e l'azienda ULS numero 8 Berica per la gestione del centro per l'affido e la solidarietà familiare, CASF, entrambe valevoli fino al 31/12/2025. Da anni si è consolidato il modello della gestione delegata complessiva, tecnica ed amministrativa da parte di tutti i comuni delle funzioni riguardanti la protezione, la tutela del minore, scusi consigliere Sterle, di... votiamo se volete per il sunto.
No. Allora, insomma, abbiamo no. Detto di votare, è stato detto di no e quindi
cioè, continuava la licenza, se mi lascia votiamo. Leggere.
Votiamo per cortesia per il sunto o per la lettura. Allora, chi è favorevole al sunto?
Benissimo, allora prego. Procedo con un sunto. Per quanto riguarda l'anno 2026 abbiamo deciso di prorogare la convenzione per quanto riguarda la tutela ai minori e il servizio CASF con l'ULS 8 Berica. La gestione del servizio sarà finanziata dai trasferimenti comunali e il costo del servizio sarà definito dal bilancio sociale dell'anno 2026, che tra parentesi verrà presentato domani mattina al Comitato dei Sindaci. Nel 2025 il costo sostenuto è stato di 345.565,26 euro, dettagliato così, questo spero di poterlo leggere, 55.269,78 per la parte operativa delega minori, in base a una quota pro capite di 2,14 euro, 5.940,21 per la parte operativa CASF, in base a una quota pro capite di 0,23, 283.580 per la parte amministrativa, cioè le rette residenziali ai minori, più gli affidi, in base a una quota pro capite complessiva di 10,98 euro e per una quota di 774,81 euro per il progetto Libera Vita. Grazie.
Grazie, assessore. Apriamo quindi la discussione. Se ci sono interventi, prego, consigliere Zaffari.
Chiedere dei chiarimenti all'assessore. Allora, questa è una convenzione che riguarda la tutela dei minori, che è una delle cose più sensibili, penso, per una comunità, è importantissima. Quindi volevo capire due domande. La prima domanda è se sa quanti sono i minori seguiti in linea di massima nel comune di Arzignano. Seconda domanda, in questa delibera viene evidenziato il fatto che si entrerà poi nell'ATS, no? Però leggo che sarà operativo dal 2027. Allora, siccome l'ambito territoriale sociale sarà uno dei servizi che progressivamente sarà più importante che i comuni erogheranno ai propri cittadini, quindi è sicuramente una cosa che va tenuta, secondo il mio punto di vista, nella massima attenzione, perché proprio andiamo a erogare servizi ai cittadini più fragili e quelli che sono in maggiore difficoltà. Quindi chi effettivamente ha più bisogno. Volevo capire come mai, cioè a che punto siamo con la formazione dell'ATS, se ci sono accordi con altri comuni, soprattutto con il comune di Valdagno, assessore, e come mai si è spostato, da quello che sapevo io, era prevista a giugno del prossimo anno, quindi adesso vedo che invece è spostata al 2027. E c'è stata una proroga da parte della regione oppure c'è qualche altra motivazione? Grazie.
Prego, assessore.
Allora, rispondo prima alla domanda più semplice, quella riguardo ai minori. In carico al comune di Arzignano ci sono circa una trentina di minori, più o meno, poi il numero varia ovviamente, però circa sono una trentina. E per quanto riguarda l'ATS, la normativa regionale prevede che la costituzione dell'ente avvenga entro aprile 2026 e per quanto riguarda quello siamo in linea con i tempi. Ci sono stati degli accordi informali per il momento tra il Comitato dei Sindaci, quindi dobbiamo ancora votarli perché vogliamo fare delle concertazioni prima di arrivare al voto definitivo con le parti sindacali e con i lavoratori. e quindi vogliamo, diciamo, sentire la loro opinione, confrontarci con loro prima del voto definitivo, ma c'è già un accordo di massima tra il comitato dei sindaci, quindi io direi che siamo in un'ottima posizione, sulla buona strada. E per l'appunto l'avvio dell'ente è previsto per aprile 2026, è chiaro che il trasferimento delle attività dovrà avvenire per fasi, quindi per step, perché non è possibile pensare di trasferire tutto quanto in toto, una mole di lavoro così importante a un ente così giovane, con un direttore che dovrà comunque strutturare dei suoi uffici, strutturare tutto quanto un modello organizzativo. Di conseguenza è proprio per questo che anche la delega alla tutela dei minori è stata prorogata di un solo anno, per dare la possibilità poi al nuovo ente, quindi all'ATS, di decidere se proseguire in delega con l'ULS, cosa che è comunque prevista dalla normativa regionale, perché è prevista la possibilità di continuare con la delega ULS, oppure se il nuovo ente deciderà di portare, diciamo, internamente la tutela, magari anche con un accordo di trasferimento di personale dall'ULS. Questo si dovrà chiaramente vedere, ma siamo in una fase ancora preliminare in merito. Vi avevo risposto in maniera esaustiva, altrimenti sono...
Per cortesia, microfono, grazie, consigliere Zappa.
Posso rispondere? Sì, no, volevo capire, con gli altri comuni siete in piena sintonia su questo o anche con il comune di Valdagno?
Sì, c'è stato un accordo informale in cui mi sembra che tutti i comuni, a parte uno, hanno votato che non favorevole. E non era il comune di Valdagno, per inteso. Ovviamente non posso dire chi, perché nel senso non è corretto, però c'è stato solo un comune che non era in accordo, tutti gli altri erano concordi. Anzi, direi che abbiamo trovato un'ottima sintonia col comune di Valdagno. Sì, chiaramente, con delle possibilità di creazione di alcuni subambiti, degli uffici dislocati, ma questo, insomma, l'abbiamo sempre dato per scontato. Non si può pensare di centralizzare il sociale per un territorio così ampio solamente in un comune. È chiaro che vanno creati degli uffici dislocati. Niente, ci mancherebbe.
Ci sono altri interventi? Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Procediamo con il punto numero 5, proroga accordo ex articolo 15, legge 241 del 1990, tra la città di Arzignano, il centro residenziale anziani Scalabrin e l'azienda ULS numero 8 Berica per la disciplina del sistema delle cure domiciliari anno 2026, relaziona l'assessore Lucrezia Maria Mecenero. Grazie.
Allora. Com'è? È corta, una pagina e mezza. Se siete tutti d'accordo, procedo con il sunto. Allora, rinnoviamo, sostanzialmente proroghiamo il nostro accordo con il centro residenziale Scalabrin, che si occupa di una parte di servizi per noi. Vi ricordo che in precedenza faceva parte di questa convenzione anche il comune di Zermaghedo, che a partire dal 1 luglio 2025 ha comunicato la sua volontà di recedere dall'accordo. L'abbiamo anche passato, forse lo ricordate, in consiglio comunale quest'estate, quindi adesso l'accordo è solamente tra di noi e la casa di riposo Scalabrin. L'accordo sostanzialmente copre questi servizi. Allora, l'assistenza domiciliare, per il 2024 vi do qualche numero così avete un'idea della dimensione del servizio, che è molto importante per il nostro territorio. Nel 2024 l'assistenza domiciliare è stata fatta per 130 utenti, per una spesa complessiva di 497.890 euro. I passi a domicilio erogati nel 2024 sono stati 7.614 per una spesa di 72.152 euro. E Poi ci sono degli altri servizi che vengono fatti per noi sempre dalla casa di riposo, quindi la compilazione delle schede SVAMA per le ICDB, che sono state 53 nel 2024, la partecipazione agli UVMD, che sono state 95 nel 2024, la partecipazione alle audizioni di volontaria giurisdizione, che sono state 16 nel 2024, e poi abbiamo il costo e il costo, diciamo, fisso di questi servizi è 3.000 euro e poi abbiamo il costo dell'assistente sociale Ita D'Altoso, che è un assistente sociale che paghiamo noi ma è assunta dalla casa di riposo e che costa 42.646 euro all'anno. Quindi sostanzialmente con questa convenzione andiamo a fare una proroga di questo servizio che nel 2024 ha cubato per un totale di 615.689 euro. Per il 2025 eravamo arrivati a 573.686 euro al 30 novembre. Chiaramente non posso avere il dato di dicembre perché poi i numeri cambiano in base al numero di piasti, al numero di ore, quindi è variabile, insomma, però ci aggiriamo, possiamo dire, intorno ai 600.000 euro di servizio. Ovviamente è un servizio molto importante per il nostro territorio, per i nostri cittadini e anche per la nostra casa di riposo. Se ci sono domande.
Sì, grazie Assessore. Prego, consigliere.
Sì, no, volevo chiedere, no, allora, effettivamente la casa di riposo sta dando una serie di servizi che sono importantissimi, come ha detto lei, cominciare dall'assistenza domiciliare integrata e anche il SAD. Nell'ATS è prevista la partecipazione della casa di riposo oppure sarà sostituita da qualche altra funzione, da qualche altro soggetto? Con la nascita dell'ATS, vuol dire quando sarà pienamente operativo?
Allora, per quanto riguarda l'ATS, al momento non è previsto l'ingresso delle case di riposo come enti all'interno dell'ATS, proprio perché la legge regionale non lo prevede. E prevede invece la possibilità di continuare con delle convenzioni come questa. Ci sono anche molti altri comuni che sono nella nostra stessa situazione e quindi che hanno il SAD, per capirci, in appalto la casa di riposo. Chiaramente questo tipo di convenzioni è molto importante anche per il sostentamento delle case di riposo stesse e quindi per tutti i comuni diciamo che la linea per ora è quella di mantenere questo tipo di servizio sulle case di riposo. Poi chiaramente quando l'ATS sarà un ente costituito avrà un suo CDA che prenderà delle decisioni, quindi potrebbe anche modificare insomma quanto ho appena detto. Però la linea idealmente nel comitato dei sindaci in questo momento è quella di continuare in questa direzione.
Grazie Assessore, se ci sono altri interventi. Allora, prima di dichiarazione di voto, scusate, non ce ne sono. Prima di procedere con la votazione volevo soltanto sottolineare che nella delibera è stato scritto già il numero dei votanti per errore. Ecco, quindi procediamo con la votazione. Ecco. Grazie agli uffici veggenti, quindi procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Procediamo con la dichiarazione di immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Procediamo con il punto numero 6, autorizzazione all'affidamento quinquennale di servizi di noleggio di fotocopiatrici, relazione all'assessore Giovanni Fracasso. Grazie.
Però sarebbe un po' strategico, voglio farlo leggere. Lo dico velocemente, lo diamo per letto, va bene? Se siete tutti d'accordo. Praticamente si chiede al Consiglio di poter fare un contratto quinquennale per il noleggio delle fotocopiatrici, anziché triennale, perché non bisogna chiedere al Consiglio per andare oltre i 3 anni e quindi perché per farlo per 5 anni è più conveniente ovviamente, no? Quindi chiediamo a voi se siete d'accordo.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione. Non ci sono interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto.
Penso che le fotocopiatrici siano fondamentali, quindi il vostro voto sarà favorevole sicuramente. Ringrazio l'assessore per l'esposizione.
Grazie consigliere Zaffari, procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Si vota per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Ripetiamo le votazioni. Favorevoli? All'unanimità. Bene. Procediamo con il punto numero 7. Posso? Approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, dell'elenco annuale 2026 e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 26-28, relazione all'assessore Giovanni Lovatto e quindi, siccome è assente, il sindaco. Grazie.
Grazie Presidente, in realtà è un piacere presentare questa delibera, a dirvi la verità, perché naturalmente è una delibera importantissima che va a definire appunto il programma delle opere 2026-2028, ma in modo particolare appunto ci tocca da vicino per quanto riguarda il 2026. Io leggo, dopo mi dite voi. Allora, il vigente codice dei contratti, oppure se no vi faccio un sunto di tutte le opere. Però mi date un po' di tempo perché credo siano delibere un po' importante. Bene, allora andiamo quindi ad approvare quelle che sono le opere. Io ho preparato anche un bel cartellone. Ok, le opere più importanti per il 2026 saranno naturalmente opere che non possono mai... Opere, sì, perché comunque visto l'importo vengono definite opere naturalmente perché sono tra l'altro sopra i 150.000 euro. In un programma delle opere non possono mai mancare quelle che sono appunto le asfaltature, quindi le manutenzioni della rete stradale, che saranno naturalmente, sono già previste una serie appunto di vie come da sopralluoghi e fatti appunto dall'ufficio lavori pubblici, quindi asfaltature e naturalmente poi avremo anche naturalmente la sistemazione di marciapiedi, sono opere quindi che si ripetono naturalmente ogni anno e che vanno a dare risposta a quelle strade che necessitano appunto di una sistemazione. Poi abbiamo la rotatoria tra Via Vignaga e la strada provinciale 89, per capirci la rotatoria del Costo, vicino appunto ai fratelli Pedizzari. Quest'opera, in realtà sì, perché mi ricordo un intervento del consigliere Sterle, è stata spostata nel 2026, ma per un problema più o meno tecnico, nel senso che noi avevamo chiesto, essendo una strada provinciale, avevamo chiesto alla provincia un contributo pari a circa il 50%. Non eravamo stati finanziati, ma risultavamo il primo comune non finanziato. Abbiamo avuto però informazioni naturalmente dalla provincia che l'amministrazione provinciale avrebbe messo appunto su questo bando, perché naturalmente è un bando a cui si partecipa con dei progetti, avrebbe messo ulteriori fondi e così è stato. Quindi abbiamo aspettato, in realtà quindi l'amministrazione provinciale ha messo dei fondi e noi, essendo il primo comune non finanziato, siamo stati finanziati. Per cui l'opera è slittata per questo e entra nel 2026. Abbiamo poi sempre per dare risposta naturalmente al consigliere Sterle, che so che spero sia contento, la passerella sul torrente Chianti per circa appunto 900.000 euro. Abbiamo il rifacimento, la realizzazione, il rifacimento, perché il progetto è un po' particolare, del campo, di un nuovo campo in erba in sintetico, che coinvolgerà in realtà sia il sintetico al Parco dello Sport sia il sintetico a San Bortolo. Credo c'è stato un incontro con le società sportive, credo lunedì sera, con l'assessore ai lavori pubblici, quindi per 850.000 euro. Abbiamo il rifacimento degli spogliatoi del campo da calcio Anzolin a Villa Giuseppina per 370.000 euro. Abbiamo il primo stralcio in realtà della riqualificazione della piazza di Villaggio Giardino, il progetto appunto è ancora attivo, ma era nostra appunto intenzione iniziare appunto dai parcheggi. In questo caso si inizia appunto dal parcheggio del condominio a Pellizzari, per capirci, che è stato, come è stato detto prima, è stato ceduto lo scorso ottobre appunto a seguito appunto di un accordo, tra l'altro con il curatore fallimentare, perché lì c'è tutta una parte di fallimenti. E quindi il primo stralcio naturalmente è la sistemazione di questo parcheggio per 500.000 euro, la riqualificazione anche qui sarà frutto comunque di un accordo del parcheggio di via Kennedy, vicino appunto al cinema sociale. Continueranno naturalmente gli interventi sempre al cimitero. Ogni anno portiamo avanti delle opere come l'abbattimento delle barriere architettoniche e altro. Avete visto che in questi anni il cimitero è stata facilitata appunto per le persone che hanno problemi di deambulazione, appunto l'ingresso. Abbiamo la sistemazione e rigenerazione dei parchi per 150.000 euro. C'è un progetto appunto, se vedete adesso qualche giostrina che è stata sigillata perché abbiamo fatto un sopralluogo, e saranno rimessi a norma tutti i parchi cittadini, con la sostituzione di tutti i giochi, e questo sarà fatto naturalmente in primavera. Abbiamo una sistemazione del ponte Canove per 80.000 euro, come dicevo prima, buche marciapiedi, sistemazioni. Abbiamo interventi di illuminazione pubblica, in questo caso abbiamo inserito l'illuminazione in via Montorso per 80.000 euro, che credetemi è fondamentale, sappiamo dire. Abbiamo inserito dei fondi per la videosorveglianza, in modo particolare telecamere al Palatezzi, a seguito di vari fatti che si sono verificati, atti vandalici, quindi telecamere al Palatezzi e a Castello per 20.000 euro. Rifacimento staccionate, via dicendo. Abbiamo anche dei lavori presso il Palazzo Comunale, la manutenzione naturalmente del patrimonio immobiliare, che deve sempre continuare, e poi incarichi di progettazione esterna, e abbiamo anche le forniture di caldaie al tennis, per un totale quindi di 4.355.000 euro di investimenti, che sono appunto coperti tra monetizzazione e oneri di urbanizzazione. Abbiamo sentito prima che entrerà solo con le varianti 1.000.000 e 1.700.000, oneri di urbanizzazione, appunto alienazioni e finanziamenti, quelli che appunto arriveranno. Questo è appunto il 2026. Per vado veloce, per il 2027 e il 2028. 2027 sarà un anno un po' meno con meno lavori, anche perché naturalmente noi mettiamo le opere in programma, ma poi bisogna anche che le opere siano appunto realizzate, quindi ci sono dei lavori tutta una progettazione, o comunque i lavori vanno seguiti dai lavori pubblici, e non possiamo mettere non solo la sesta marcia ma l'ottava marcia. Dobbiamo anche considerare che ci sono dei tempi per la realizzazione di tutte le opere naturalmente, quindi caliamo nel 2027, ma saranno comunque portate avanti le manutenzioni delle vie principali, della rete stradale. Ci saranno appunto il rifacimento della ci concentreremo un po' su quelle che sono le piazze, rifacimento della pavimentazione delle piazze e dei corsi. Secondo stralcio appunto della realizzazione del parcheggio nord di Villaggio Giardino, che rientra, come ho detto prima, nel rifacimento della piazza. Anche qui continueremo con la sistemazione di parchi, sistemazione di ciclabili e piste, illuminazione pubblica, manutenzione straordinaria del patrimonio, incarichi di progettazione esterni, e anche qui naturalmente, come ho detto prima, sempre un'attenzione va al nostro cimitero, che deve essere sempre manutentato e tenuto in buone condizioni per rispetto dei nostri defunti. Siamo circa sui 2 milioni di euro, quindi un po' meno rispetto al 2026, mentre nel 2027 qui naturalmente avremo appunto anche qui manutenzione delle reti stradali o altro. C'è il progetto della realizzazione della nuova bretella in via della Tecnica, bretellina, abbiamo chiamato bretellina della zona industriale, una prima sistemazione e risanamento della Villa Brusolosco, Riqualificazione del terzo stralcio della riqualificazione appunto di villaggio giardino per 850.000 euro. Poi, come ho detto prima, si ripetono parchi, cimitero, illuminazione o altro, e naturalmente il palazzetto dello sport, 4.650.000. Questa è l'opera per il 2028 più importante. Ci tengo però, e perdonatemi, devo farlo anche perché per me sarà l'ultimo consiglio comunale, però vorrei lasciare alla città, vedo anche il numeroso pubblico, quindi mi fa piacere, vorrei lasciare alla città anche lo stato di fatto di alcune opere in corso. Sarò naturalmente breve, sarà una carrellata. C'è il nuovo asilo nido per 140 posti a Villaggio Giardino, finanziato dal PNRR, più di 4 milioni di euro. Si sono conclusi i lavori per l'area interna, adesso si sta, vi invito anzi a passare naturalmente, a darci un'occhiata perché è veramente bello, e adesso c'è il completamento di quella che è tutta l'area esterna. La mensa di Villaggio Giardino, anche questa è un'opera finanziata col PNRR, i lavori dovrebbero terminare entro fine marzo. Abbiamo la riqualificazione di Casa Dalicani, un altro finanziamento portato a casa con il PNRR, tra l'altro Casa Dalicani è stato oggetto anche purtroppo di un incidente, quindi ci sono stati dei rallentamenti per quanto riguarda la riqualificazione, ma siamo anche qui, gli ospiti tra l'altro dovrebbero rientrare a breve. Il progetto invece della messa in sicurezza delle mura di Castello è già concluso, così pure come l'illuminazione votiva del cimitero. Conclusi anche i lavori, sempre con finanziamento PNRR, della palazzina ERP a Tezze, 6 appartamenti, anche qui permettetemi di dire un bel progetto. Degli appartamenti sono 6, sono grandi, 4 andranno appunto a famiglie che sono già state convocate, che sono in graduatoria ERP, mentre 2, quelli al primo piano, saranno destinati ad un progetto che, con l'ULS, saranno dati per il famoso co-housing di persone con disabilità. Abbiamo fatto appunto un incontro, so che poi il consigliere Zaffari interessa questi argomenti, abbiamo già fatto un incontro, stiamo definendo la convenzione, perché appunto saranno appartamenti dove andranno ad abitare appunto in co-housing, diciamo appartamenti protetti delle persone appunto con disabilità individuate dall'USOP Berica, e saranno monitorati naturalmente da operatori, ma saranno queste esperienze di vita autonoma. Salto l'asfaltatura e altro che sono comunque in partenza. Progetto di qualificazione dei spogliatoi di Villaggio Giardino, abbiamo visto appunto però che sarà siamo nel progetto definitivo, progetto esecutivo definitivo, quindi sarà nel 2026. Un'altra cosa, che è il progetto esecutivo con impegno delle somme, è in approvazione, ed è la messa in sicurezza delle vie dell'industria e via del lavoro. Naturalmente in questi ultimi tempi abbiamo visto che a seguito dell'apertura del McDonald's ci sono dei ragazzini che arrivano dalla piazza. Quindi da subito ci siamo attivati per trovare una soluzione anche insieme al comando della polizia locale, e quindi abbiamo portato avanti questo progetto di messa in sicurezza già finanziato, e quindi adesso agli uffici resta solo quello di andare avanti e mettere in sicurezza via dell'industria e via del lavoro. Progetto della ciclabile di Restena, che è quasi approvato, siamo quasi pronti per la gara, per l'affidamento di lavori. Qui purtroppo c'è stato un problema, nel senso che di tutti i proprietari, un unico proprietario non ha accettato naturalmente la trattativa. Okay? Siamo stati quasi un anno in trattativa, e però alla fine non ha accettato, tutti gli altri hanno accettato, e quindi questo ha comportato dei tempi, dei rallentamenti naturalmente nei tempi, e quindi si va verso l'esproprio di questo pezzo naturalmente di terreno. Progetto sala civica, anche questo siamo pronti per l'affidamento naturalmente dei lavori. Piazza Villaggio Giardino, avete già visto che partiremo appunto con il parcheggio del condominio appunto Pellizzari. La rotatoria vi ho già detto, e l'efficientamento del municipio, siamo già in gara, un'opera anche questa importante perché si tratta quasi di 1 milione di euro, quasi tutti portati a casa grazie al conto termico, e quindi l'amministrazione metterà solo una parte irrisoria che, se non sbaglio, sono 150, 200 o 200 mila euro. Due auto elettriche sono state acquistate e sono in arrivo, e invece un'altra cosa che vi dico è quella della verifica dei ponti. Non so chi ci sarà dopo di me, ovviamente, però noi siamo partiti con tutte le procedure previste anche appunto dalla normativa nazionale. Abbiamo visto cosa è successo con lo scorso aprile, non mi ricordo, sì, ok, soprattutto a Valdagno, sappiamo tutti, è crollato il ponte, sono morte delle persone. E quindi è stata mia premura naturalmente portare avanti la procedura che comunque è prevista a livello normativo di verifica di tutti i ponti. Ci sono varie fasi, si va dallo zero alla quarta fase. Naturalmente sono previste nelle prime fasi, quelle siamo in perfetto cronoprogramma. E le prime fasi naturalmente prevedono un monitoraggio naturalmente e l'analisi di tutti i ponti, e poi però ripeto bisognerà capire da queste analisi cosa naturalmente emergerà, e quindi brevemente capiterà secondo me nei prossime opere triennali, nel prossimo bilancio sarà il caso, speriamo di no, magari sono tutti a posto e tutti non hanno il minimo problema, ma nel caso anche di piccoli interventi naturalmente bisognerà prevedere appunto delle risorse che attualmente non sono quantificate perché siamo ancora comunque alla fase 2. Però questa è una cosa molto importante, se, come ho detto prima, se pensate agli eventi atmosferici che coinvolgono, purtroppo le calamità che coinvolgono ultimamente i nostri territori. Ecco, questo era l'ultimo punto, se non sbaglio, dovrei aver terminato. Come dicevo prima, i lavori di asfaltatura previsti sono il progetto è stato approvato e basta. Penso di aver detto tutto e avervi dato uno stato dei lavori. Grazie.
Grazie, Sindaco. Apriamo quindi la discussione. Se ci sono interventi? Non ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Sterne.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Allora, nel preannunziare il mio voto di astensione, ringrazio il Sindaco per la carrellata delle opere che ha fatto e saranno sua proba e eredità a questa città. C'è anche la sala civica che, a mio giudizio, come già espresso, ci costa qualche milioncino di euro per il momento, senza contare le spese di gestione che verranno per quella che si annuncia essere, a mio modesto parere di umile consigliere di campagna, una cattedrale nel deserto. Dopodiché, Sindaco, con bonomia e amore, spero che non colga l'occasione in ogni pubblico, in ogni punto, per dire cosa ha fatto in questi 5 anni, in questi 7 anni, perché viene da un mese di campagna elettorale e l'ha vinta, credo che insomma sia sufficiente. La ringrazio.
Se ci sono altre dichiarazioni di voto, prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Ho sentito, Sindaco, che fra i lavori svolti sulle mura di Castello in particolare ha detto che sono stati terminati i lavori. Ecco, mi permetto di ricordare che c'è ancora un tratto di mura che costeggia la chiesa, che guarda via Calavena, che necessita abbastanza con urgenza di un intervento. Ecco, mi auguro che non vada in dimenticatoio. Per il resto, un altro voto sarà senz'altro favorevole. Grazie.
Grazie, consigliere Bordin. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Si vota per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sempre 4.